Il radiogiornale.
Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Keller Sutter a Washington con Parmelin per risolvere la grana dazi. Previsto un incontro con Marco Rubio. Sempre più svizzeri sono online, crescono in particolare gli anziani attivi su internet, lo dice uno studio. In Israele governo ed esercito in disaccordo sull'occupazione di tutta Gaza, ma Netanyahu l'ha spuntata. 80 anni fa la prima bomba atomica a Hiroshima ricorda quel 6 agosto 1945 e chiede un disarmo globale. 16:15 ora svizzera, questo è l'orario previsto per l'incontro tra Karin Keller-Sutter e Marco Rubio a Washington. La notizia è apparsa sul sito del Dipartimento di Stato americano, che elenca gli appuntamenti in agenda del segretario di Stato americano per la giornata. E questa al momento è l'unica certezza per la presidente della Confederazione, che è atterrata ieri sera nella capitale americana insieme al consigliere federale Guy Parmelin. Un viaggio in extremis per tentare di ridurre i dazi al 39%. Che altrimenti sarebbero in vigore da domani. Alan Crameri.
È una missione con molte incertezze, quella della diplomazia commerciale svizzera negli Stati Uniti. E così fa notizia anche solo l'annuncio che perlomeno un incontro in queste ore è stato fissato. Keller-Sutter incontrerà Marco Rubio, segretario di Stato dell'amministrazione Trump, responsabile per la diplomazia, per la politica estera, non per tasse o economia. Ma qualsiasi appiglio è buono per tentare di ridurre, rinviare o perlomeno tornare a discutere su quei dazi al 39% annunciati nella notte sul 1 d'agosto per le merci importate dalla Svizzera, accusata ancora ieri dal presidente Donald Trump di avere una bilancia commerciale troppo sfavorevole agli Stati Uniti. Attualmente è notte oltre Atlantico, ma è probabile che i funzionari svizzeri, al seguito di Keller-Sutter e Parmelin, stiano tentando di organizzare altri incontri, oltre a preparare quello con Rubio, per trovare le parole giuste, così da migliorare l'immagine della Svizzera nell'attuale amministrazione americana. Ma le parole non basteranno. Trump vuole promesse in denaro, con più zeri possibili.
Intanto in Svizzera ci si interroga su come uscire da questa crisi. Da giorni circolano diverse proposte. Su un punto il mondo della politica sembra concordare con Trump: meglio non bleffare. Il servizio di Maria Iannuzzi.
La Svizzera quali carte può ancora giocare? Per Cédric Vermut, co-presidente del PS, è necessario rimanere coi piedi per terra. Ciò che il Consiglio federale annuncia pubblicamente ha un peso a livello nazionale. Non vedo quindi alcun margine di manovra per annunci che poi non vengono attuati. Sulla stessa linea è anche Thomas Esci, capogruppo democentrista alle Camere, che ai microfoni SRF ha affermato: non credo che si possa non fare promesse che non si possono mantenere. Questa sarebbe sicuramente la via sbagliata, ma con gli investimenti negli Stati Uniti si potrebbe ottenere di più. Con la promessa di enormi investimenti, la Presidente della Commissione dell'Unione Europea è riuscita a limitare i dazi al 15%. Ma Reto Fölmi, professore di economia a San Gallo, evidenzia i limiti di questo approccio. Trump è riuscito a venderla come una grande vittoria, ma von der Leyen non può promettere così tanto investimenti. La Svizzera vuole rimanere un partner affidabile e questo vale molto. Anche Simone Giannini, consigliere nazionale liberale, mette sull'attenti da promesse eccessive che potrebbero ritorcersi contro la Svizzera.
Penso in particolare non tanto solo agli investimenti che si andrebbe a Washington a promettere, ma alle delocalizzazioni, e lì sarei veramente molto cauto, perché tra perdere i posti di lavoro perché ci sono dei dazi e quello di perdere i posti di lavoro perché le nostre aziende, penso alle grandi banche, alle grandi farmaceutiche, dovessero trasferirsi negli Stati Uniti, ecco, forse guardando al medio termine, non dico è preferibile la prima, ma sulla prima ci si può ancora lavorare anche con delle misure di sostegno interno.
Tra i vari schieramenti politici prevale quindi il pensiero di rimanere fedeli ai propri valori.
Sempre più persone sono online in Svizzera, quasi il 95% della popolazione dai 14 anni in su naviga in rete, lo dice uno studio che segnala soprattutto l'aumento su internet dei pensionati. Emanuele Ferrari.
Lo studio ha coinvolto 7.772 persone. L'apparecchio prediletto da tutte le fasce d'età per navigare in rete è il cellulare. Smartphone, che fino a 3 anni fa era lo strumento prediletto dell'81% dei pensionati che si trovavano online, valore che sfiora ora l'85%, ha sottolineato Nadine Grunder, responsabile comunicazione della WEMF, l'istituto di ricerca sui media pubblicitari che ha svolto la ricerca. Un aumento significativo che mostra un chiaro cambiamento delle abitudini degli over 65, sempre più attivi in rete, tanto che quasi l'80% di loro ormai è online. Differenze generazionali le si trovano nella classifica degli altri apparecchi usati. Per i pensionati, ad esempio, sono computer fisso e laptop al secondo rispettivamente terzo posto. Tra i giovani adulti, fascia d'età dai 20 ai 29 anni, medaglia d'argento ai PC portatili e di bronzo a smart TV e console di gioco. A muoversi praticamente su tutti i dispositivi, i giovanissimi. Praticamente sono tutti in un modo o nell'altro online e questa è forse la differenza principale con le altre generazioni. Chiediamo allora se tra chi è ancora lontano da questo traguardo sono evidenziabili anche differenze geografiche oltre che di età. Al momento notiamo che a partire dai 60 anni in Svizzera tedesca la gente naviga di più in internet rispetto alla Svizzera francese. La Svizzera italiana, conclude Nadine Grunder, si trova invece al terzo posto.
Il nostro esercito è pronto ad attuare qualsiasi decisione del gabinetto di sicurezza, lo ha assicurato ieri con una breve nota l'ufficio del premier israeliano Netanyahu dopo le frizioni con il capo di Stato Maggiore sull'ipotesi di una nuova offensiva nella striscia di Gaza con l'occupazione totale della stessa Gaza. Un Netanyahu che sembra aver vinto il braccio di ferro con il suo apparato militare, come ci spiega Michele Giorgio.
Netanyahu senza dubbio ha vinto la sua battaglia personale con il capo di Stato Maggiore Al-Zamir. Ieri al termine delle 3 ore di consultazione con un gruppo ristretto di ministri ha emesso il comunicato che ricordavate, in cui sottolinea che le forze armate sono pronte ad attuare qualsiasi decisione che verrà presa dal gabinetto di sicurezza. L'occupazione completa di Gaza, come vuole il Premier, quindi si farà, nonostante la contrarietà di Zamir, che teme una trappola per i soldati a Gaza, e anche ieri ha ripetuto che in questo modo si metteranno in pericolo i 50 ostaggi israeliani nelle mani di Hamas, 20 dei quali, lo ricordiamo, si ritiene siano ancora vivi. Inoltre afferma che l'esercito ne uscirà indebolito. Il comandante militare, anziché conquistare completamente Gaza, Israele però, lo ricordiamo, occupa già il 75% del territorio palestinese, vorrebbe accerchiare Gaza City ed altri centri abitati per poi utilizzare quelle posizioni per lanciare attacchi mirati. Netanyahu invece resta convinto che contro Hamas occorra vincere totalmente ed è il sostegno di Donald Trump. Già domani, secondo alcuni media, dovrebbe tenersi la riunione del gabinetto di sicurezza che darà il via libera alle nuove operazioni.
Esattamente 80 anni fa, il 6 agosto 1945, la prima bomba atomica venne sganciata contro Hiroshima. La città fu cancellata e almeno 70.000 persone morirono all'istante. Il Giappone ricorda oggi quella tragedia e si appella al mondo affinché si arrivi a un disarmo globale. Lorenzo Lamperti.
Sono le 8:15, suona la campana della pace mentre il parco del memoriale di Hiroshima è raccolto in un minuto di silenzio. Sono trascorsi 80 anni dall'esplosione della bomba atomica. I rintocchi scandiscono il tempo che separa il Giappone da un orrore di cui si prova a conservare la memoria. Gli Bakusha, i sopravvissuti delle bombe degli Stati Uniti, sono ormai meno di 100.000, con un'età superiore agli 86 anni. Nonostante il premio Nobel per la pace ricevuto l'anno scorso, la loro voce rischia di diventare sempre più flebile. Arriverà il giorno in cui non ci saranno più i Bakusha nel mondo. Per non ripetere gli stessi errori, tutti, anche noi bambini, dobbiamo fare la nostra parte, dice una giovanissima studentessa. È missione del Giappone, l'unico paese ad aver sofferto le conseguenze dell'atomica, guidare la comunità internazionale verso un mondo libero dalle armi nucleari, dice il primo ministro Shigeru Ishiba, che ha parlato per circa 5 minuti tenendo sempre il capo chinato sul foglio di appunti. In una dichiarazione letta da una funzionaria, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha invece avvertito che il rischio di un conflitto nucleare è in aumento, lamentando che le stesse armi che hanno devastato Hiroshima e Nagasaki sono di nuovo considerate strumenti di coercizione. Che tutte le anime qui riposino in pace perché non ripeteremo il male, recita la canzone che ha chiuso come ogni anno le commemorazioni, una promessa che non sembra più così semplice mantenere.
A seguire c'è lo sport, vi auguro una buona giornata.